Radio Cinema presenta speciale Torino Film Fest.
Alessandro Rimbelli, Radio Cinema. Siamo al Festival di Torino con Paolo De Falco, regista della Via Appia, un film che è in concorso in Italiana Doc, e quindi un film documentario che però in qualche modo direi travalica i confini del genere, e chiederei dunque a Paolo di dirci di cominciare con questo.
Sì, insomma, questa divisione ormai è veramente anacronistica. Certo, la sezione Italiana Doc qui a Torino è da tempo ormai, come dire, è concentrata a cercare a scoprire, a promuovere il cinema che si muove al confine tra quello narrativo classico e quello appunto cosiddetto documentario. Ma io penso che il mio film, forse ancora di più di quello che abitualmente avviene, si possa considerare un film punto e basta, insomma, perché ha certamente le tecniche del documentario, cioè l'osservazione, la camera invisibile, lo stare nella realtà e il catturare momenti, accadimenti e incidenti della realtà. È anche documentario perché i protagonisti sono tre protagonisti reali, cioè che interpretano se stessi, e quindi sono storie assolutamente, come dire, reali, insomma. Ma nello stesso tempo è un film pensato, un film costruito sia prima che dopo in montaggio, naturalmente con molta precisione, con molto rigore, e tra l'altro è un film che quindi, oltre alla costruzione narrativa, c'ha anche, insegue un cinema onirico, quindi, come dire, parte dalla realtà, questa realtà diventa costruita a tal punto che diventa una realtà molto onirica. Ci sono dei sogni nel film, quindi trovare in un documentario dei sogni, insomma, non credo che sia abbastanza consueto. Ma personalmente io non mi considero un documentarista, non mi sono considerato, anche il mio lavoro precedente, che pure era per i temi eccetera, che stava stato 2 anni fa qui in concorso, sempre nella stessa sezione, che sicuramente era più documentario di Via Appia, Leonardo, cioè avevo una scrittura filmica complessa, insomma, in cui soprattutto l'alchimia tra suono, immagine, posizione, codici narrativi, ritmo, la musica, tutto quanto concorre a questa insomma, pastura che poi è il cinema tout court. Io sono un figlio di Bressone, insomma, mi ispiro a lui, non l'ho dimenticato, ecco.
Parlerei a questo punto del titolo Via Appia, perché si percorre questa via.
Dunque, il titolo è naturalmente dedicato, il film è noi percorriamo questa strada che, come si sa, da Roma arriva a Brindisi o da Brindisi arriva a Roma, che non esiste quasi più, che è stata dimenticata, che è stata, insomma, devastata per molti versi, e che pure nello stesso tempo esiste ancora. Esiste nell'inconscio, esiste nella memoria inconscia, intendo, esiste nel mito. Io lavoro molto, mi sono molto attratto, insomma, dal mito, ho sempre cercato di capire che cos'è il mito e come il mito condiziona ancora oggi i nostri corpi, le nostre così menti sempre più spente, no? E il mito forse si potrebbe definirlo come un buco, come una specie di fiume sotterraneo che comunque, nonostante tutto, sta nel nostro DNA, e che ci sono dei luoghi, parlo di luoghi perché naturalmente i luoghi mentali e i luoghi fisici in questo senso sono un tutt'uno, cioè Via Appia è un luogo fisico ma è anche un luogo mentale, è un luogo, tra l'altro, come Orazio, insomma, scriveva, che vuole proprio che il viaggio sia un viaggio lento e meraviglioso, cioè un viaggio di scoperte, no? Quindi, ecco, io ho pensato che Via Appia potesse essere uno strumento per indagare, per mettere sulla strada tre persone in qualche modo e riflettere anche su, da una parte riflettere sull'identità italiana. Non è un caso che queste tre persone siano un po' emblema, no? Di quella che, cioè, c'è un poeta, appunto Antonio Pascale, uno scrittore, in realtà poi ce ne sono anche altri, c'è Franco Arminio, altro scrittore importante del sud dell'Irpinia, ma poi c'è la Lisa Ginzburg che fa un'attrice e non interpreta se stessa, in questo caso non come Pascale e Arminio che interpretano se stessi, però in tutti i casi c'è un'anima, c'è l'anima degli scrittori italiani, no? E poi c'è Giacomo De Stefano che è un navigatore, un marinaio, quindi, no? Appunto riferendosi alla famosa frase poeti, navigatori. E poi c'è questo ferroviere che ha l'amore per i cavalli e che è un ferroviere, anche qua il ferroviere, io sono... ho scelto non soltanto perché mi sembrava di aver trovato dei personaggi in senso profondi e forti, non perché... finisco col dire però il concetto, se non mi... attraverso il treno lì quest'Italia è stata fatta, cioè comunque il treno ha unito questo, sul piano antropologico, sul piano sociale è stata una delle strade di unione, no? Quindi noi spesso parliamo dei treni soltanto perché non arrivano in ritardo, sono per i disservizi, insomma, ma il treno è un pezzo della storia importante di questo paese. E quindi un macchinista che vede, non solo che custode dei paesaggi perché li esplora, li osserva quotidianamente, ne vede le trasformazioni, e io ho trovato una persona, appunto Bruno Ostuni, ha questa attenzione profonda, questo amore per il paesaggio, che non è solo per la natura ma è anche proprio per le trasformazioni, e quindi ho pensato che loro tre, e con le loro inquietudini diverse ma nello stesso tempo simili, cioè inquietudini di tre italiani che comunque non stanno bene in questo paese, o non stanno bene travalicando l'Italia in un occidente malato, insomma, e che cercano delle vie di salvezza, che cercano in qualche modo di salvarsi, di ecco, ognuno di loro trova un modo diverso. Pascale lo fa con la mente, lo fa da intellettuale, interrogandosi e vivendo diciamo l'interrogazione civile come in uno spazio intimo, personale, di inquietudine complessa, perché Antonio poi è uno che è sicuramente molto mondano e anche molto cinico, molto scienziato, molto razionale, però che nasconde un'anima molto delicata, un'anima appunto antica, no? E dall'altra parte Giacomo De Stefano che ha scelto di navigare sui fiumi, si autodefinisce l'uomo dei fiumi, fa questi viaggi folli, e al quale io ho proposto di fare questo viaggio attraverso i fiumi del sud, il Calore prima dell'Irpinia, poi il Lofanto e poi il Tara, che è un fiume piccolissimo vicino Taranto, vicino a Little Cedar, ma magico, dove la gente si fa il bagno, i vecchietti, e che in qualche modo forse più del tarantismo, della pizzica, rappresenta, pochi lo conoscono, rappresenta il sud magico, il sud arcaico, no? Di De Martino, e ancora oggi, cioè, non è certo questa pizzica che è diventata così una merda consumistica, e che fa parte di tutti questi stereotipi sul sud falsi e a cui il cinema anche si è piegato tantissimo, no? Il cinema, principalmente il cinema degli stessi pugliesi, che insegue gli stereotipi del sud. Io, ecco, ho cercato di fare un film sul sud, ma non pensando al sud, in senso viaggiando nel sud veramente, mettendoci in situazioni pericolose per questo, inseguendo tre personaggi che mi sembravano, appunto, ripeto, molto 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 intensi nella loro sia azione risolutiva, insomma, in questo loro bisogno di trovare un modo di vivere ancora, per cui uno se ne va con i figli e con i cavalli si perde, dorme sotto, come Tex Willer dorme, no? Dormono come gli indiani, cioè cercando questo rapporto di, con la natura proprio totale, autentico, l'altro che tira una barca e che di fronte forse a una sua inquietudine mistica non può trovare sollievo in una chiesa, in un convento, no? Il film parte con Giacomo De Stefano che arriva in un convento reale di francescani nell'Irpinia orientale e poi lui in qualche modo abbandona questo convento, scopre questo fiume calore magico che sta proprio, che scorre sotto il convento e comincia a percorrerlo in un viaggio folle, no? fino ad arrivare al mare tirando questa barchetta lungo i canali senza acqua. E questo, diciamo, questa catarsi, questa follia, credo che sia molto a me quello che mi ha affascinato, nello stesso momento in cui mettevo loro in queste situazioni e li osservavo o li spingevo ancora di più a fare quello che loro abitualmente fanno, ecco, sentivo il potere insieme salvifico della metafora e dell'azione, cioè perdersi nei paesaggi, nella luce, nel silenzio, nei suoni, perché questo, in questo noi ritroviamo il nostro corpo, ritrova le memorie, ritrova azzeramenti eccetera, e anche una metafora della loro inquietudine, della loro voglia di trovare una salvezza in qualche modo. Io penso che il cinema debba affrontare forse oggi più che mai, al di là della differenza realtà-finzione, debba raccontare che in questo momento l'umanità è piuttosto disperata. Lo è per tanti motivi. Il problema è che il cinema, o a volte la televisione migliore come quella di Saviano, Fazio, denuncia e basta questa cosa qui. Io non credo nella denuncia, io credo intanto perché la realtà è sempre più complessa. Che cosa dobbiamo denunciare? Che tu sei stronzo, che quello è stronzo, che quello ha fatto quella cosa, ma non sono anche io stronzo? Cioè la realtà è sempre più complessa, noi documentaristi lo sappiamo che se tu punti veramente la camera sulla realtà, intanto ne fai sempre una lettura, non c'è mai niente di oggettivo, ma poi la realtà è complessissima. Allora il punto non è questo. Io per esempio non amo questa definizione di cinema del reale, semmai dal reale.
Cinema che prende dal reale.
Esatto, cinema che, intanto perché, ti dicevo all'inizio anche, no? Se ci sono dei sogni nel mio cinema, vuol dire che io non racconto solo la, non osservo e racconto, restituisco meglio, mi piace di più come parola, la realtà, ma cerco anche strati più profondi. Dunque il mio non è un cinema del reale, e viene fatto nella realtà, e dal reale io uso il cinema documentario per costruire, per indagare altre cose che forse sono anche irreali, come il mito, no? come cioè l'Appia non è una cosa reale. Noi l'abbiamo percorsa veramente, tutti i luoghi che ci sono in qualche modo nel film sono tutti veramente sull'Appia, quindi c'è anche una coerenza geografica, ma di fatto questa strada non esiste più, non è percorribile o, come dire, proponibile anche come marketing territoriale, turistico, no? Agli stranieri, il famoso viaggio in Italia, il tour che gli inglesi, i tedeschi facevano, insomma, di memoria ghettiana, cioè non è più oggi proponibile, ma forse io spero che questo film possa far venire in me a voglia agli stranieri di vedere al di là degli stereotipi sulla camorra, sulla mafia, sulle mafie, insomma tutti gli stereotipi più banali o anche quelli un po' meno banali che ci sono sul nostro paese, che poi fondamentalmente si radunano nella superficialità del sistema televisivo di cui tutti noi siamo figli, no? Allora ecco, Pascale per esempio è diverso da Saviano, dico questo perché Pascale e Di Caserta hanno cominciato insieme, perché Pascale in qualche modo, perché è un po' la stessa generazione. Pascale, io ho scelto Pascale tra i vari scrittori o intellettuali italiani perché denuncia, ma denuncia in una maniera che è molto più complessa, magari metodologicamente meno corretta di quella di Saviano, cioè non fa tutte le indagini nella realtà e si va a vedere tutte le cose, però propone delle riflessioni che smascherano, come quella dei prodotti tipici, smascherano una serie di miopie e di conformismi della mentalità italiana, soprattutto della mentalità culturale. Quindi questo è un film che in qualche modo come dire, cerca di parlare di un'altra Italia, di un altro sud,
Sì, l'hai accennato, il discorso sui prodotti tipici. In effetti il film inizia ad Ariccia, con la porchetta di Ariccia, e da lì poi, insomma, affronta una serie di argomenti, però in qualche modo questo discorso sul prodotto tipico presenta già in nuce il discorso complessivo del tuo film. E oggi alla proiezione era presente anche Felice Floris del Movimento dei Pastori Sardi, quindi ti chiederei a questo punto di esplicitare il tuo discorso sui prodotti tipici, fittizi in qualche modo.
Sì, questa, diciamo, è proprio una provocazione di Antonio, che ha scritto un libro che si chiama Scienza e Sentimento.
E Antonio Pascal.
Antonio Pascal, sì, nel quale lui, insomma, si da razionalista, da laico, smaschera una serie di luoghi comuni, anche contro gli OGM, insomma lui è a favore degli OGM, diciamo, di luoghi comuni romantici, no? Che ci sono, appunto, come dicevo prima, nell'ambiente intellettuale italiano. E questa dei prodotti tipici, che è una cosa che naturalmente interessa tanti, non solo gli intellettuali, insomma tanta economia, no? Perché sul prodotto tipico si basa anche tantissima economia. Alla fine Antonio mi ha insegnato anche quanta ipocrisia e quanta falsità ci sia dietro questo, perché il prodotto tipico, come i porci di Ariccia che vengono dalla Spagna, non è mai tipico, cioè ormai non lo può più essere anche in un mondo come il nostro, no? Questo contaminato così tanto. Quindi e poi ci sono tutte regolamentazioni che sono come quella dei pastori sardi. Io sono molto contento che Floris sia voluto venire qui, semplicemente perché gli hanno parlato del film, gli avevano detto che in qualche modo avrebbe potuto trovare una riflessione da una parte e un amore per la terra e per rapporto, appunto, arcaico con la terra, così come i pastori sardi hanno, no? Per cui in questo senso loro forse sono come dire, l'emblema di un rapporto con la terra arcaico profondissimo, e quindi non possono scomparire i pastori sardi. Se noi comunità europea, noi insomma società civile, non riusciamo a capire che loro, se non li aiutiamo, insomma, a vivere ancora di questo loro lavoro straordinario e a darci i frutti, insomma, anche a noi, noi facciamo un danno enorme. E quindi sono molto contento anche di questa strana, un po' demodè, no? Cosa che lui sia voluto venire qui a Torino per incontrarmi, per incontrare Antonio, per vedere il film, e gli abbiamo dato uno spazio proprio perché forse anche i sardi, un po' come i pugliesi, come il cinema pugliese, anche il cinema sardo, al di là del così di, perché non si è mai occupato veramente anche di restituire questo in una maniera critica, perché tra l'altro loro non sono legati, questo mi piace molto, io adesso voglio approfondire, voglio conoscerli meglio, ma mi piace molto anche, mi raccontava Floris, che loro non vogliono legarsi a nessun partito politico, stanno facendo dei movimenti continui per cercare, insomma, di arrivare all'opinione pubblica in questo deserto, insomma, ma non vogliono collegarsi, non vogliono ideologizzarsi, insomma. Sono l'espressione forse di una purezza, della purezza della terra, insomma, di chi veramente lavora, ecco, che non... Allora spero che il film, come, possa anche, e qui apro per dire una cosa, questo film nella sua complessità, un film che io definisco politico quanto mistico, è sicuramente un film molto politico. La complessità che tu mi dicevi prima sta nel fatto appunto che è un film che appunto più che denunciare interroga, che ha bisogno ha bisogno del lavoro dello spettatore, cioè un film godardiano in questo senso. E chi oggi fa più cinema godardiano?
Solo Godard.
Appunto, ma forse Godard lo fanno neanche più bene come lo faceva un tempo, cioè questo è anche fisiologico. Allora noi però il cinema di Godard dovremmo conoscerlo, cioè voglio dire l'eredità intellettuale di Godard o di altri. Io credo invece che il paesaggio italiano sia molto triste, proprio il paesaggio cinematografico, e parlo anche insomma dei vertici intellettuali, perché è anche in questo senso la distribuzione, tutti i problemi distributivi. Io spero per esempio che questo film possa trovare una distribuzione, ma naturalmente sarà molto difficile, perché se per esempio fosse stato anche in concorso qui ufficiale magari avrebbe avuto più chance, quindi, ma non è stato, non avendo nessun produttore, nessun distributore, come al solito, anche se so che è piaciuto molto insomma a loro di Torino, a tutti quanti, però non, insomma, hanno scelto di metterlo in italiana doc, e mi sembra un film francamente insomma più complesso, ecco. Allora sul piano pratico, così come io spero di poter aiutare in qualche modo la battaglia dei pastori sardi, spero anche che intorno al mio film si possano radunare delle forme di attenzione, di militanza, insomma, che facciano capire che questo film ha bisogno di essere visto, ha bisogno di essere magari discusso, ha bisogno di essere fatto vedere, ma in senso popolare lo dico. Io credo che possa essere un film comprensibile anche ai bambini, nelle scuole, cioè nonostante la sua densità, ecco.
Allora passerei ora a parlare di una suggestione che mi è venuta vedendo il film, in cui c'è questa scoperta, direi, dell'arcaicità, che è ancora presente al sud. Molti di noi lo ignorano, magari pur essendoci nati o vivendoci, e una suggestione è questa, direi, scoperta di alcuni territori dove la natura regna sovrana in qualche modo, e quindi uno dei tre percorsi di cui tu hai parlato, cioè quello di De Stefano, che trascina letteralmente una barca dove manca l'acqua, la trascina lui portandosela quasi a spalla, mi ha fatto venire in mente Herzog, e quindi il discorso che Herzog fa ormai da 40 anni sulla sfida da porre alla natura e sulla ricerca di immagini, anche di un discorso quindi cinematografico, l'immagine della natura, ritrovare in qualche modo e trovare l'arcaico.
Sì, sì, ma anch'io penso che, mi amo molto Herzog, che penso che il film gli piacerebbe. Sì, tu dicevi prima che nel sud, io credo che in Sardegna appunto i pastori sardi di cui parlavamo prima si possa ancora trovare molta arcaicità, per ovvie ragioni, anche perché è una terra insomma non tanto popolata e che ha questa forza insomma geografica potentissima. Ahimè, in Campania, Puglia, Calabria è già un po' diverso. La natura c'è, ma c'è anche, ma nello stesso tempo non è vissuta, cioè non, in questo senso quello che è accaduto a Cairano, che il film restituisce attraverso appunto anche questo gioco dialettico, se vuoi, tra Pascale e Arminio, che in qualche modo ripropongono anche un po' appunto l'attuale dicotomia, se andarsene dal sud o dall'Italia o restare. Ecco, Pascale è uno scrittore casertano che è venuto a Roma, che ormai è completamente mondano, insomma. Arminio invece, che si autodefinisce paesologo e che pochi conoscono, è uno scrittore poeta molto particolare, molto contraddittorio, ma che ha scelto di rimanere nel suo piccolo paese, nell'Irpinia orientale, e di registrare le pulsioni di questi paesi. Appunto si definisce paesologo per questo, di raccontarle, in una maniera, in un modo viscerale, insomma, totalmente da figlio del territorio, da figlio della terra, forse con troppa retorica, forse con, come dire, in questa l'arcaicità a volte vuol dire anche solcare dei territori, delle tracce, insomma, che sono anche consunte. Mi riferisco ad altri scrittori intellettuali del Novecento che, insomma, hanno fatto questo tanto, come De Martino, citavo prima, insomma, ma Levi, no? che io amo molto, Carlo Levi, oppure Cederna, insomma, e chiaramente fino ad arrivare a Pasolini, a Moravia. Ma ecco, Arminio un po' è il Pasolini e il Cederna e il Levi di oggi, pochi lo conoscono. E quindi a Cairano lui sta cercando di costruire questa specie di ricostruzione di questi piccoli paesini dove c'è stato il terremoto, pensando a una vita diversa, no? Una vita dove accanto al novantenne, dove adesso ci sono pochi novantenni che stanno morendo, questi paesini abbandonati, loro stanno con questa comunità provvisoria, organizzano delle situazioni in cui far rivivere questi paesi, no? Ridefinendo se stessi e il proprio lavoro in questi spazi di silenzio, in spazi magici, appunto arcaici. È una via possibile. Io ho visto francamente il mio film, credo che anche lì, se si è sottili nell'osservazione, si può vedere come io faccio vedere il positivo e il negativo, insomma, di questo tentativo della comunità provvisoria. Cioè faccio vedere le azioni rivoluzionarie reali, faccio vedere la retorica dell'intellettualismo, faccio vedere un po' l'ipocrisia anche là che c'è, no? Anche questo è un prodotto tipico, in fondo il sud è un prodotto tipico anche in questo senso, cioè nel meridionalismo, nell'essere visceralmente noi stessi. Quando parliamo di noi diventiamo prodotto tipico, cioè bisogna elaborare questa provocazione di Pascale fino al midollo, fino all'ultimo. Ritornando ad Herzog, sì, certo, io è evidente che ho trovato in questi personaggi qualcosa che mi apparteneva profondamente, cioè nel senso che sono io che mi voglio salvare in questo modo, sono io che voglio buttarmi, insomma, nel non solo nel silenzio, in una visione che mi possa scolpire, ecco, insomma, io cerco un cinema che mentre cattura viene catturato, cioè che io penso di fare delle punture, appunto, dalla realtà, ma nello stesso tempo queste punture sono proprio cose che mi entrano dentro e mi trasformano, mi salvano, mi... Quindi è evidente insomma che c'è un'attinenza, insomma, nella follia, nella patologia, se vuoi, col cinema di Herzog, nel bisogno profondo, ecco, di trovare una via.
Ok, grazie mille e buon proseguimento di festival.